Maracanã.
Benvenuti, benvenuti, buon lunedì e benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanà di oggi, di lunedì. Si chiude così oggi, possiamo dire, l'ultima puntata di Maracanà per quanto riguarda questa stagione. Poi ripartiremo dal 18 di agosto con questo format, con tutti, diciamo, con tutta la squadra, compreso Stefano Impallomeni. Quindi un piccolo break, ma attenzione però, perché rimarremo sempre in diretta nei prossimi giorni a partire dalle ore 14 con lo speciale calciomercato e ritiri, che vi accompagnerà fino alle ore 17, naturalmente sempre con la redazione di TMV Radio, con gli ospiti, con i collegamenti con la redazione di tutto Mercato Web. Quindi non ci perderemo niente per quanto riguarda il mercato, anche i corrispondenti al seguito delle squadre per i ritiri. Quindi cercheremo di darvi aggiornamenti continui fino alle ore 17, tutto questo anche sul canale 61 del Digitale Terrestre su tutto il territorio. E quindi saremo con voi, e poi naturalmente rimane l'appuntamento fisso di A Tutta C, il doppio appuntamento, il primo a partire dalle 9.45 fino alle 11, il secondo invece dalle 17 alle 18. Questa è la programmazione, diciamo così. Rimane poi naturalmente l'editoriale, l'autocalcio, ci saranno gli appuntamenti con Guelfi Ghibellini durante la settimana, Motor Valley che rimane, Matchball, tra l'altro dedicata completamente la prossima puntata al grande successo di Sinner. Quindi oggi ci divertiremo come sempre, torneremo sui tanti temi che analizzeremo insieme. Un saluto in cabina di regia come sempre da Andrea Magliocca e Gabriele Latini, che ci accompagnano in lungo pomeriggio. Un saluto anche alla redazione con Francesco Tringali e Daniele Petroselli. Non rimane altro che ricordare il numero 331 8200 213. Dite tutto quello che volete oggi, inizieremo naturalmente un'ampia pagina, cioè ampia pagina, dedicheremo molto spazio anche a questo straordinario successo di Sinner nel torneo di tennis più importante, entrato nella storia, il primo italiano a vincere Wimbledon. Ieri ci ha tenuto incollato davanti alla TV e ci ha emozionato per tutto il tempo, battendo Alcaraz, un avversario straordinario, una partita bellissima per 3-1. Belle anche tutte le parole che sono state dette nella post partita, ma ci torniamo tra pochissimo. E non so, lanciate anche qualche messaggio su Maracanà che chiude questa stagione, quello che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, quello che vorreste vedere magari e sentire il prossimo anno, quando ritorneremo, prossimo anno, tra un mese scarso, ritorneremo in diretta con voi nella settimana che precede naturalmente il campionato. Allora, non rimane altro che andare ai titoli di oggi, e poi non ci vuoi andare nei titoli, scuota la testa Andrea Magliocca, non vuole andare ai titoli oggi. Vabbè, facciamoli per oggi, domani non ci sono i titoli perché cambia un po', diciamo così, il format. Facciamoci i titoli oggi e domani non ci sono, caro Magliocca, vai con i titoli. Non potevamo non incominciare che con lui, con Sinner che fa la storia, lui il re di Wimbledon che trionfa davanti ad Alcaraz in una partita bella esaltante per 3-7-1. Si chiude il mondiale per club, il Chelsea è campione del mondo, va a strapazzare il Paris Saint-Germain. È arrivato a Milano finalmente Modric. Quest'oggi avremo un po' di immagini, tra poco naturalmente apriremo una finestra di mercato, più tardi torneremo nello specifico nel Milan. Il Milan abbraccia il grande Modric. È arrivato il Modric al Milan, però ci chiediamo anche sul mercato delle grandi, Juventus, Milan, Inter, il mercato non sembra decollare. Bökerman, altro tassello per il Napoli, campione d'Italia, altro rinforzo per Antonio Conte. Ieri l'abbraccio di Gasperini ai propri tifosi, ha firmato autografi, è iniziato il ritiro della Roma, procede anche quello della Lazio, c'è questa sfida capitale tra due allenatori di queste due squadre, tra l'altro due nuovi a confronto, Gasperini da una parte e Sarri, il Sarri 2. Andremo un po' così ad analizzare il momento delle due romane e che sfida aspetta a questi due allenatori. Poi altri temi naturalmente con il mercato sempre aperto e con i collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web per naturalmente gli aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Dunque 331-8200-213 per i vostri messaggi, per partecipare e per interagire come sempre nel corso di questa trasmissione. Ci tengo subito naturalmente a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, sia quelli che ci hanno criticato ma anche quelli che così ci hanno approvato, elogiato nel corso di questa stagione. Ringraziarli comunque tutti per essere stati sempre partecipi nel corso di questa lunga veramente stagione di Maracanà. Ripeto, un piccolo break, ci prenderemo a partire da domani e poi torneremo come sempre insieme a voi a partire dal 18 di agosto, sempre con il solito orario dalle 13 alle 17 e cominceremo la preparazione così alla settimana che ci porta al calcio d'inizio di questo campionato. Tra l'altro abbiamo scoperto che insomma ci saranno anche degli interventi per cercare di consentire almeno le 72 ore classiche tra di riposo ai calciatori, quindi questa cosa qui, visto il calendario intasato, renderà un po' complicate le partite del giovedì, perché è lì che si pone il problema. Va a complicare anche la vita ad esempio la Bundesliga, che aveva giustamente, dico io, abolito il Monday Night di lunedì per così la protesta dei propri tifosi. Adesso dovrà rivedere anche questa cosa per consentire appunto le giuste ore di riposo. Io credo che veramente qui si sia sempre un po' all'assurdità totale, ok, trovare uno spazio per diciamo così consentire il riposo, però fallo allora prima, arrivaci prima e cerca di fare i calendari meglio, perché poi adesso voglio vedere come vai a rimodulare in base a questa situazione, soprattutto per le partite che si giocano il giovedì. Questa mattina ho sentito nel nostro editoriale di Vincenzo Marangio, che aveva ospite il direttore Paolo De Paola, un passaggio che io condivido molto, dove diceva appunto che ok, va bene, dobbiamo garantire questo riposo, ci sta tutto, giustissimo, e allora però dobbiamo ridurre le competizioni. Una di queste, lui dice, perché aggiungere la Conference League? Allora non è meglio fare un'unica competizione, chiamatela come volete, che comprende Europa League e non so, vuoi comprendere le squadre che fanno la Conference, fai un'unica competizione. E lui dice, io le farei giocare tutte le coppe, tutte tra il martedì e il mercoledì, in modo tale poi da è vero, vai a intasare un po' quei due giorni, però dopo puoi consentire il giusto riposo per disputare i tornei interni. A me sembra una ipotesi secondo me giusta, anche perché con tutto il rispetto insomma la Conference League non mi sembra un torneo di altissimo livello, allora sarebbe forse meglio optare per una formula diversa e quindi diciamo trovare una soluzione che possa essere più confacente anche ai campionati nazionali. Questo è quel, non so che cosa ne pensate voi, però visto che finalmente la UEFA, la FIFA, la compagnia bella, insieme ai calciatori hanno deciso di andare verso questa direzione, allora si devono rivedere un po' le competizioni. Allora, Luigi ci scrive che a me Sinner non mi emoziona. Beh, Luigi, preferisco McEnroe. McEnroe non gioca più da tanti anni. Abbiamo Sinner, invece dovremmo essere tutti emozionati, orgogliosi. Io onestamente certe volte non comprendo, però rispetto, siamo entrati nella storia con questo ragazzo attraverso una prestazione secondo me bellissima, dove tra l'altro a fine di questa partita ci sono state delle parole bellissime sia di Alcaraz che di Sinner. Secondo me dovremmo essere veramente tutti orgogliosi di quello che abbiamo visto, cioè siamo entrati nella storia, per la prima volta un italiano vince il torneo di Wimbledon, uno dei più importanti tornei di tennis del mondo, in una cornice secondo me spettacolare. E ieri c'è stata una partita bellissima dal punto di vista tecnico, dal punto di vista emotivo. Abbiamo assistito secondo me ad una sfida bellissima sotto questo aspetto. E sinceramente non so come tu non ti possa essere emozionato, io sono stato incollato lì come tanti, visto anche l'ascolto della partita, a esultare e aspettare, anche a soffrire, perché ci sono stati dei momenti dove Alcaraz, secondo me altro straordinario tennista, ha messo in grandissima difficoltà Sinner. Veramente per lo sport avere due che si confrontano così, giovanissimi, Alcaraz 22 anni, Sinner 23, vuol dire che per almeno 10 anni questa sfida potrebbe tenere banco su tantissimi campi di tennis, e c'è un italiano tra questi due, noi dovremmo essere solo contenti. Allora, vado subito a fare un punto, magari gli chiedo anche un pensiero, perché da grande sportivo qual è il direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ben trovato a te, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Nick. Io adesso andiamo subito sul mercato, però te lo voglio chiedere un pensiero su questa grande vittoria di Sinner, che entra nella storia, perché nessun italiano aveva vinto Wimbledon, e credo insomma che dovremmo essere veramente orgogliosi di lui, ecco.
No, assolutamente, io credo che Sinner abbia portato qualcosa di eccezionale come risultato sportivo all'Italia. Io, con la grande schiettezza e obiettività che mi contraddistingue, dico anche che Alcaraz ha più talento di Sinner, è un giocatore nettamente con il talento naturale, Sinner è meno talentuoso ma ha una marcia in più a livello mentale, e sappiamo quanto la testa incida poi sui risultati sportivi e in generale, quindi la vera forza, la grandezza di questo giocatore, che comunque è un fuoriclasse, perché Sinner è decisamente un fuoriclasse, però Alcaraz secondo me dal punto di vista dei colpi naturali ha qualcosa in più, ma Sinner ha migliorato i suoi grandissimi colpi e soprattutto è imbattibile a livello mentale, cioè oggi lui ti vince le partite a livello di testa, e a volte la testa conta molto più anche della bravura. Poi ci ha regalato una gioia importantissima, perché ricordiamolo, insomma, Sinner oggi ha portato all'Italia un qualcosa che in tutta la storia del tennis non era mai successo. Quindi grazie Yannick, e continua così con la tua umiltà e con il tuo modo di pensare, che è sempre molto positivo, e a me piace, perché comunque ha sempre una parola per gli avversari, che vinca o che perda, e questo gli fa grande onore.
Hai ragione Nick, hai ragione, sono condivido anche sul talento, anche se devo dire che ieri ho visto un Alcaraz soffrire proprio in una sua specialità, che è quello del fondo campo. Lo ha detto chiaramente al suo coach a un certo punto, dice: perché è più forte di me da fondo campo? E quindi vuol dire che, insomma, ripeto, sono due veramente tennisti straordinari, quindi questo rende questo sport, questa sfida rende questo sport ancora più bello. Aspetta Nick, perché c'è un audio, lo prendiamo proprio al volo, 331 8200 13, poi andiamo naturalmente a tutto quello che riguarda il mercato, vai.
Ciao Marco, ieri abbiamo assistito ad un'impresa vera dello sport italiano, che probabilmente entra nella top 5 imprese dello sport italiano, perché qui siamo forse solo 100 metri di Jacobs sono superiori per valore sportivo, e io veramente non capisco come si possa andare contro al personaggio Sinner. Sì, può essere un gusto personale, può piacere o non piacere, ma non gli si può dire nulla.
Bene, grazie. Allora, a questo proposito, prima di andare da Nick, vi chiedo subito, facciamo un gioco con voi, no? Quali sono stati, Sinner ieri è entrato nella storia perché ha vinto a Wimbledon, ormai nessun italiano c'era riuscito, se ci sono tre eventi dello sport italiani che voi insomma ritenete top, tra cui io ci metterei questo di Sinner, perché ripeto, vincere Wimbledon per un italiano è qualcosa di storico, gli altri due metteteli voi, oppure fate voi un podio dei tre, diciamo così, dei tre successi italiani che ritenete i più importanti, da andare orgogliosi appunto di queste vittorie. Nick, vengo da te, andiamo sul mercato.
La vittoria, guarda, della nazionale di volley femminile alle Olimpiadi.
Vedi? Ce ne sono tante.
Per dire, no? Anche sì, vincere un'Olimpiade con la nazionale di volley femminile è stato un grande traguardo. Questo però secondo me ha un valore ulteriore, perché Wimbledon ha un fascino, un qualcosa per cui Wimbledon rimane sempre avanti a tutti. Però sai qual è la cosa bella, Marco, o brutta da dire? È che oggi, se ricordi tre eventi sportivi in cui c'è stato un successo italiano, non lo ricordi per il calcio.
Sì, perché diciamo, oddio, però l'europeo è stato quello lì particolare, con Vialli, Mancini, insomma è stata una vittoria che secondo me è stata bella. Poi non avveniva, se non erro, credo dagli anni 60, quindi anche quella è stata una vittoria di un certo peso. Ma sai, è difficile, però è vero che il calcio in questo momento ci sta dando a livello nazionale delle delusioni. Ci sei, Nick? O ti ho perso? Ci sei? Mi sa che è caduto, Nick. Infatti mi sembrava che parlassi da solo. Allora, ciao Marco, purtroppo non vi seguo più come prima amore. Tornerò, complimenti a Sinner. Antonio, purtroppo non vi seguo più prima come prima amore. Tornerò. Vabbè, fa un po' come te pare, Antonio. Complimenti a Sinner. Ieri 3 ore e poco più appiccicato alla TV. Grazie sia a lui ed a Alcaraz. Se per favore puoi riprendere il discorso sui calendari, ho sentito solo la fine del discorso. Cosa è successo di nuovo? Ci torneremo dopo. Allora, vai Nick, ti avevo perso per un attimo.
No, stavo dicendo che per tornare, diciamo, a un successo calcistico di un certo rilievo, tu sentivi che dicevi dell'europeo, per me non è minimamente paragonabile a una vittoria alle Olimpiadi, non è nemmeno minimamente paragonabile a quella di Sinner. Se vogliamo tornare a un successo calcistico, dobbiamo pensare a Germania 2006, 19 anni fa. Insomma, non benissimo per uno sport che, diciamo, ci ha sempre contraddistinto per essere quello più importante in Italia.
Bene Nick, andiamo invece al mercato, perché è arrivato questa mattina, io partirei da questo, è arrivato Modric, quindi abbiamo anche delle immagini del suo arrivo. Finalmente arriva Modric al Milan, ma il mercato del Milan come procede? Perché secondo molti, caro Nick, questo mercato di questo club è in ritardo.
Ma io sinceramente non lo vedo così in ritardo il mercato del Milan. Magari è stato un po' in ritardo il mercato del Milan nel momento in cui è cominciato un altro tipo di ragionamento, che era quello di scegliere il direttore sportivo. Ecco, per la scelta del direttore sportivo sono partiti un po' in ritardo, secondo me. Poi però hanno recuperato bene, perché hanno scelto Tare, perché poi hanno preso Allegri. Ho visto Allegri anche molto presente, molto preciso e puntuale, voglio dire, nella gestione già del gruppo. Ha scherzato con i Dig. Quindi io credo che la presenza di Allegri, e l'ho detto tante volte, valga il prezzo del biglietto. Poi se si deve sempre contestare o a prescindere, voglio dire, una società, allora va benissimo, ci mettiamo a fare i contestatori seriali e diciamo che non va nulla bene. Mi sembra che rispetto all'anno scorso il Milan sia partito un po' meglio. Hanno preso Modric, hanno preso Ricci, stanno aspettando la risposta per Yashari, sicuramente prenderanno un altro giocatore. Però non è che ci siano tante altre squadre che hanno già fatto la squadra. Guardate l'Inter, forse il Napoli ora sta cercando di chiudere l'operazione Leukema, sta cercando di fare altri tipi di operazione, ma comunque sia non è che tutti sono partiti a razzo. Sembra che il Milan avesse da fare anche un po' di più, e quindi se questo di più arriva con un po' più di calma, meglio ancora, perché così il Milan può gestire meglio questa fase di ricostruzione e secondo me deve prendere i giocatori che gli sono funzionali. Se questi giocatori non sono funzionali, è inutile che vadano a prenderli tanto per prendere. Cioè, voglio dire, se gli Asciari vale la pena aspettarlo perché lui ha scelto il Milan e alla fine verrà al Milan, se si aspetta 15 giorni gli Asciari, meglio prendere 15 giorni di tempo in più per arrivare a un giocatore come Yashari, piuttosto che, non lo so, andare a prendere un altro calciatore che magari poi non è così funzionale e non ti dà lo stesso risultato. Io la vedo così. Poi non penso che il Milan sia in ritardo, io penso che il Milan abbia le idee molto chiare, e che però per avere le idee chiare, per metterle in pratica, a volte ci vuole un po' di pazienza. Ecco, francamente guardiamo sempre a quello che è successo dietro e non pensiamo mai a quello solo e soltanto al presente e al futuro. Per il presente e il futuro c'è tempo, però ricordiamo come ha finito la sua stagione quest'anno. Il Milan ha cambiato 2 allenatori, non è andato nelle coppe europee, e quindi ora serve un attimo di ripartenza.
E invece com'è il mercato della Juventus, Nick? In questi si parla molto di un possibile, no? Doppio colpo Sanchez con Seisao.
Sì, stanno lavorando parallelamente su entrambe le situazioni, sia su Sanchez che con Seisao. Per quanto riguarda con Seisao, sappiamo che c'è una clausola rescissoria che scade domani, un po' come quella di Moise Kean. Dopodiché, dopo 30 milioni di euro, si va a 45. Loro in realtà vorrebbero chiudere l'operazione in queste ore per cercare appunto di anticipare un'eventuale altra clausola rescissoria e pagare il giocatore sui 25. Credo sia questa la volontà della Juventus. Poi Sancho gli hanno offerto 30, gli hanno offerto 10 milioni di euro. E vediamo, perché l'obiettivo secondo me è stato mettere dentro degli esterni e poi dopo valuteranno anche le punte centrali, perché chiaramente stiamo parlando di Sancho, stiamo parlando di Conceição, però non abbiamo ancora parlato di qualcosa di più concreto. Il qualcosa di più concreto in questo momento è anche il discorso centravanti, perché Vlahović è un problema, Colomwani stanno aspettando la risposta del Paris Saint Germain alla proposta del prestito oneroso con diritto di riscatto. E c'è tutta una situazione in movimento anche su Osimhen, vediamo se va a Galatasaray o non va a Galatasaray. E poi comunque la Juve, se non ha Colomwani, una punta la deve fare, Cioè potrebbe anche rimanere così con Jonathan David e Colomani, se arriva Colomani, ma se non arriva Colomani devono prendere un altro centravanti, quindi, e poi c'hanno il discorso del centrocampo, sono varie idee, c'è André de Wolverhampton, c'è Ullman dello Sporting di Lisbona, Bissouma del Tottenham, ne hanno le idee, però secondo me ancora non hanno, come posso dire, centrato l'obiettivo, nel senso che sono tutte buone idee, ma forse non hanno individuato il giocatore giusto, quello che veramente loro vogliono per arricchire la rosa.
Inter invece, con Çalhanoğlu come si procede?
Su Çalhanoğlu si procede male, nel senso che se non arrivano i 30 milioni di euro che l'Inter vuole, non la vedo semplice, Marco, perché loro sono abbastanza determinati nella volontà di arrivare a questa cifra finale. La cifra finale è una cifra vicina ai 30 milioni, Galatasaray ne ha offerti 10, su queste basi, chiaramente con queste basi e con questi presupposti non si va da nessuna parte, perché la richiesta naturalmente della società è alta, e io credo che la questione di Çalhanoğlu ce la porteremo dietro abbastanza, Marco. È una cosa che andrà un po' per le lunghe e arriveremo a un certo punto nel quale dentro o fuori, perché chiaramente poi l'Inter dovrà prendere anche un sostituto di Çalhanoğlu. Secondo me, se trovano il sostituto di Çalhanoğlu, potrebbero anche abbassare le richieste, però abbassare la richiesta significa non scendere sotto i 20 milioni di euro, almeno per quello che ho capito e ho percepito io, però poi trovare il sostituto di Çalhanoğlu è complicato, diciamocela tutta, ragazzi, è complicato trovare un sostituto di un giocatore che ha una grande qualità, ha delle caratteristiche particolari e che comunque sia metronomo un po' di tutto il gioco dell'Inter. Quindi, però, se è anche vero che lui non è convintissimo, al di là di tutti quelli che possono essere i segnali esterni, è bene che l'Inter gli dia la possibilità di andare via e che il club possa anche trovare una soluzione alternativa, perché poi finisce che questo discorso va a penalizzare anche la stagione sportiva.
Quindi abbiamo visto insomma queste tre situazioni. Ti chiedo anche su Osimhen, si sta sbloccando, e poi naturalmente l'altro colpo del Napoli, Boykeman, insomma ci siamo, no?
Sì, ora insomma, si sta aspettando veramente il via libera da parte del Bologna. Il Bologna è bello tosto su questa vicenda, perché vuole 31 milioni di euro più 2-3 di bonus, 31 di base fissa e 2-3 di bonus. Stanno cercando di andare avanti in questa direzione. Ti devo dire che per il momento, ecco, stanno facendo un po' ammattire il Napoli, perché il Napoli era convinto di poter avere già l'ok stamani mattina, ancora questo ok non è arrivato, stanno cercando di limare gli ultimissimi dettagli, però alla fine saranno costretti a cedere, a venire incontro alle esigenze del Bologna, perché poi Conte vuole l'ok, ma chiaramente per prendere l'ok bisognerà fare un ragionamento un po' diverso. E hanno già preso Lang, continuano a trattare Ndoye, e io oggi nell'editoriale ho anche scritto un'altra cosa, che ci sono anche dei piani alternativi, e tra i piani alternativi ci sono Lookman dell'Atalanta e, perché no, Federico Chiesa, che magari potrebbe essere una soluzione da prendere al volo se il Liverpool acquista il prestito e se naturalmente partecipasse un po' anche all'ingaggio, perché ricordiamolo che anche l'ingaggio, comunque sia di Chiesa oggi al Liverpool, è un ingaggio pesante, è un ingaggio molto alto.
Chiudiamo con la Roma, perché ieri abbiamo visto delle immagini molto belle dell'inizio del ritiro, con Gasperini intorno ai tifosi a firmare autografi, grande entusiasmo, grande fiducia, è partito il lavoro di Gaspa alla Roma.
Sì, insomma è normale che ci abbiano tutto questo entusiasmo e fiducia, anche perché comunque Gasperini è un tecnico che intriga, Gasperini è un tecnico che comunque sia da sempre, diciamo, appeal. È chiaro che perché questa cosa possa funzionare servono anche degli acquisti, loro stanno lavorando su Wesley, su Rios, vanno ancora 4-5 milioni per quanto riguarda Rios, quindi non è così semplice e automatico che tutto possa raddrizzarsi, però per quello che ho percepito io, insomma, anche Ranieri stesso nella scelta di Gasperini è stato molto convinto, anche perché comunque gli ha spiegato un po' di sofferenza per quanto riguarda questa prima sessione di mercato, la prossima, dice, dopo il primo anno, però torneremo a fare delle cose ancora più importanti, tenendo presente che comunque l'organico della Roma è un organico già abbastanza importante, quindi vediamo se riusciranno a rafforzarlo. E comunque Gasperini, io te l'ho detto anche a te e lo ribadisco anche agli ascoltatori e ai telespettatori, va valutato nella stagione 2026-2027 come obiettivi, come, diciamo, potenzialità e come struttura del gioco quest'anno, ma come obiettivi, cioè se gli vuoi dare un obiettivo a Gasperini devi fare una squadra adatta, e quindi quando ci sarà la possibilità di fare un mercato ancora più ampio, allora a quel punto Gasperini avrà la pressione di ottenere determinati risultati che gli verranno chiesti.
Bene, 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 bene. Io credo che abbiamo detto un po' tutto. Aggiungiamo anche il discorso di Ken, che insomma siamo ormai addirittura d'arrivo per quanto riguarda la clausola, Nick.
Sì, domani sera, come quella di Dumfries, domani sera scadono queste due clausole, quella di Osimhen è scaduta al 10 e ora vediamo effettivamente come si va a parare, come vanno a finire queste due storie, ma per me a questo punto Ken, se non ci sono colpi di scena, rimarrà alla Fiorentina, gli verrà rinnovato il contratto alla cifra di 4 milioni di euro e poi vediamo se gli verrà stata o meno la clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece le altre situazioni, ora vediamo un po', insomma, anche Dumfries penso che non ci saranno grosse novità, se non qualcuno che magari si presenta più avanti con 30 milioni di euro, addirittura superiore alla clausola rescissoria, ha bisogno, e questo può essere un ragionamento, diciamo, una logica di mercato. Chiudo dicendoti che la Juve sta cercando di trovare una sistemazione a UEA, e se UEA dovesse andare via, a quel punto potrebbero provare a fare un tentativo con la Fiorentina per arrivare a Dodò.
Bene, 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 bene. Allora, Nick, noi per il momento ti ringraziamo come sempre e quindi buon lavoro, a presto e grazie.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie, ciao. A Niccolò Ceccarini. Adesso noi ci fermiamo, break, e torniamo subito dopo.